Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Benvenuti, Nerd 3.0, numero 171. Oggi faremo quello che facciamo sempre, cioè parlare di cose che ci piacciono, a partire ovviamente dai videogame. E vorrei iniziare con un discorso abbastanza alto, nel senso partire dal valore educativo dei videogame in questa era dei lockdown. Ok, magari educativo, Doom Eternal, no. Però insomma, questo periodo in cui il mondo reale, in molti paesi anche le scuole, in questo periodo in cui tutto quanto è stato un po' messo in pausa, beh, abbiamo avuto diversi esempi interessanti di videogioco usato proprio a scopo educativo. Noi abbiamo già parlato di questo argomento diverse volte, ma insomma, le esigenze della pandemia, con tutti i problemi che hanno creato, hanno riportato questo argomento sotto i riflettori. E noi oggi cercheremo di mettere in fila qualche esempio virtuoso.
Where am I?
Is this what the crystal wished to show us?
Are those voices? But whose?
Parleremo poi ovviamente anche di semplici giochi, che non sono mai semplici, e dunque novità videoludiche, come ci piace dire. Questa settimana, con l'aiuto della Stellex Software, raccontiamo un mega gioco di ruolo giapponese, molto classico, che è arrivato da poco su Nintendo Switch, Bravely Default 2.
Che ci fa una ragazza single come lei, sperduta in una casa così grande?
Le assicuro che sono sposata a un uomo, un essere umano.
Banda. Infine vorrei tornare brevemente sulla Marvel alla TV, perché ad esempio si è conclusa, l'abbiamo sentita, WandaVision, la prima serie TV Marvel del 2021, ed è stata tutto sommato, possiamo dirlo, rivoluzionaria. In più, venerdì prossimo comincia The Falcon and the Winter Soldier, che forse sarà un po' più tradizionale in un certo senso, però promette molto bene. Faremo un po' il punto della situazione. In pratica la Marvel sta conquistando anche la TV, e noi, insomma, tutto sommato non possiamo dire che la cosa ci dispiaccia, almeno finché la qualità rimane alta. Ora però cominciamo con l'usuale audiogame, occasione di giocare e di portarsi a casa un gioco selezionato da noi per voi. Come funziona lo sapete, tre indizi sonori raccontano un videogame misterioso, il primo che indovina il titolo si porta a casa il gioco in questione. Quando indovinate dovete scriverci il titolo, quindi che gioco è, esclusivamente all'indirizzo email nerd@rsi.ch. Mettete nella mail anche il vostro nome completo e indirizzo. Il primo che risponde vince, e adesso andiamo a scoprire ufficialmente qual era il gioco misterioso della scorsa puntata.
Yuli, you actually came.
It's been a while. You've gotten taller.
Can we talk?
We're talking right now.
It's cold.
Il gioco della scorsa puntata era Twin Mirror, uscita recente, molto di nicchia. Infatti uno solo è riuscito a indovinare il titolo. E quindi, doppi complimenti ad Andrea di Pregassona. Io sinceramente pensavo che fosse troppo difficile, e invece sono stato smentito. Ora andiamo ad ascoltare il primo indizio per indovinare il videogame misterioso di oggi.
I can't believe I forgot this. But this isn't right, is it? I wasn't this far gone. I wasn't even 3 months. This feels more than 4. How?
Anche oggi è difficile, se non altro perché il gioco non ha doppiaggio in italiano. Allora, per aiutarvi vi dirò che è un gioco uscito nell'ultimo trimestre del 2020. Se sapete già il titolo, scrivetelo insieme al vostro nome, cognome e indirizzo completo, come sempre, a nerd@rsi.ch. Tra poco invece parliamo di videogame educativi, che poi sono gli stessi videogame che conosciamo e amiamo anche quando non sono educativi, tipo Minecraft o Assassin's Creed. Hadouken!
Un nuovo studio fornisce la prima prova sperimentale che gli effetti negativi del giocare ai videogame si accumulano nel corso del tempo.
noi abbiamo questa clip storica che ci accompagna da diversi anni qui a Nerd 3.0 e che rappresenta tutta la fuffa anti-videogiochi che per qualche motivo ancora resiste nel mondo. Cioè c'è ancora gente convinta che i videogame in qualche modo facciano male in sé e per sé. E del resto c'è sempre qualcuno che è convinto che divertirsi in qualche modo faccia male. Detto questo, andiamo a smentire ulteriormente chi considera i videogame come fonte di gran parte dei mali del mondo e riprendiamo il filo di un discorso che abbiamo sì già fatto, ma che con la pandemia è il caso di riprendere. E cioè, i videogame possono essere educativi. Open Gangnam Style. Allora, cominciamo con questo gruppo di professori inglesi che ha usato Just Dance per insegnare la programmazione agli allievi di una scuola, appunto, di programmazione. Just Dance con gli algoritmi, si intitola così, è una serie di lezioni che loro hanno preparato per cercare di coinvolgere gli studenti che si trovavano a casa per la chiusura delle scuole. Come sapete, in molte parti d'Europa le chiusure delle scuole sono state anche lunghe, nella stessa vicina Italia gli studenti sono andati a scuola molto poco. Ecco, quella di Just Dance è l'idea che una routine di danza, e quindi di Just Dance, sia come una programmazione, perché è fatta di una serie di movimenti che sono specifici e devono essere quelli. Però questa programmazione può essere variata, anche sul momento, e quindi, come dire, riprodotta con un modello matematico che tenga conto di queste variazioni, insomma con quello che noi volgarmente chiamiamo algoritmo. Ecco, non so se sono stato chiaro, comunque l'idea davvero non è niente male. Poi passiamo a Minecraft. Minecraft forse è stato il metodo più usato in questi mesi dai professori, nei paesi in cui le scuole sono state chiuse, per ovviare alla mancanza dei laboratori. Perché con Minecraft si può costruire e quindi visualizzare praticamente tutto. Cioè ci sono professori che hanno ricreato Shakespeare, Romeo e Giulietta versione Minecraft, ma anche e soprattutto professori di materie scientifiche che hanno ricreato ad esempio l'interno dell'atomo, non lo so, il modello di Bohr con l'atomo di idrogeno, protoni, neutroni, e poi da lì la costruzione di tutti gli elementi. Ecco, capite come cambia davvero il modo di insegnare la chimica in questo caso, perché una cosa è guardare delle immagini su carta, oppure disegnare degli schemini, un'altra è costruire la struttura atomica in tre dimensioni e poi poterci giocare. Questo cambia moltissimo e sicuramente predispone anche il cervello, in qualche modo, a ricordare meglio.
Salute, viandante! Ti do il benvenuto all'Agorà di Atene. Io sono Aspasia. Non sono originaria di Atene, ma ho conquistato la vetta della sua società grazie alla forza di volontà e all'intelletto.
Ecco, ci sarebbero molti altri esempi, ma ovviamente l'ultimo che facciamo oggi è che altri professori, in modo molto più semplice, hanno ripreso la famosa versione Discovery di Assassin's Creed. Noi l'abbiamo raccontata qualche tempo fa, quando è stata lanciata da Ubisoft per Assassin's Creed Odyssey. In pratica è un aggiornamento che permette di visitare virtualmente l'antica Grecia, nel caso di Odyssey, senza dover intanto, come dire, combattere, nascondersi, squartare nemici, eccetera, eccetera. Ecco, in Canada, ad esempio, è uscita questa notizia, c'era una classe che doveva andare in gita in Grecia e il professore gliel'ha fatta fare su Assassin's Creed, che ovviamente non è stata la stessa cosa, però meglio di niente. Ecco, noi qualche tempo fa avevamo sentito, grazie a Davide Canavesi, Maxim Durant, direttore dei contenuti, di questo, come dire, edutainment in salsa Assassin's Creed. E allora sentiamo ancora uno stralcio delle sue parole.
So the Discovery Tour Ancient Greece is actually
In pratica questo Discovery Tour è un modo virtuale interattivo per visitare il passato. Non è un videogioco, ma usa la piattaforma di un videogioco come base per portarci a vedere l'antichità nei suoi aspetti storici, ma anche nella vita quotidiana e anche facendoti incontrare grandi personaggi della storia della Grecia antica. Quindi offre la possibilità di imparare qualcosa in un modo diverso dal solito, molto più immersivo, unico.
In a very immersive and unique way through the video game.
Ti do il benvenuto in Laconia, viandante. Sei qui per conoscere la società spartana, giusto? Mi fa molto piacere. Round 3.
Fight. Ecco, dopo aver parlato di valore educativo dei videogiochi, torniamo al valore ludico. pagina dedicata ai videogame, parliamo sempre molto di videogame e lo facciamo spesso grazie all'aiuto della Stelex Software di Bellinzona nella persona di Stefano Maccarinelli che anche oggi è collegato con noi. Bentornato Steph.
Grazie, però non ne parliamo mai abbastanza. Caro
Ma me. Sì, cerchiamo di fare del nostro meglio, insomma. Adesso andiamo a bomba sull'argomento di oggi, anzi, prima di tutto, sentiamocelo.
Princess Gloria, thank you for joining us. I think you may have some inkling of why I have summoned you here. It concerns the future of the Musen Royal Line.
Ecco, così suona la novità per Nintendo Switch di cui parliamo oggi, si intitola Bravely Default 2. Che cos'è, Steph?
Prima di tutto è il seguito di quello che era stato un piccolo capolavoro tra i giochi di ruolo giapponese degli ultimi anni. Il primo era infatti uscito dalle nostre parti sul mai abbastanza lodato Nintendo 3DS nel 2013. E secondo me vale ancora la pena possedere quella console anche solo per questo gioco. Si ispirava chiaramente ai primissimi Final Fantasy, nello specifico a Final Fantasy The Four Heroes of Light, con il classico party fisso, quattro personaggi che possono cambiare classe. E come il primo, anche qui stiamo parlando di un gioco di ruolo giapponese, tipicamente vecchio stile, con i classici combattimenti a turni e un'enorme mappa da esplorare che ci terrà occupati per diverso tempo.
Raccontiamo magari qualcosa sull'ambientazione.
Certo, beh, diciamo che comunque verrà adorato da chi ha apprezzato il primo e grazie appunto al fatto che ci sono personaggi, storie e un mondo di gioco completamente nuovo, anche da chi vuole partire direttamente da qui. Si potrà quindi unire agli eroi della luce nella loro straordinaria missione per ristabilire l'equilibrio di questo mondo. E infatti questo è un po' il background narrativo di questo titolo. Ci sono difatti catastrofi naturali che stanno scuotendo quello che sono i delicati equilibri del mondo di gioco, che sono regolati da questi quattro cristalli degli elementi che sono finiti nelle mani sbagliate e che dovremo andare a recuperare.
Quindi stiamo parlando di un'ambientazione classicamente fantasy, direi.
Esattamente, con i classici combattimenti a turni. Comunque in questo secondo capitolo diciamo che la più grande differenza riguarda l'aspetto grafico, perché si lancia infatti in qualcosa di inedito. Vediamo colori veramente sgargianti e parecchio cartunosi, con tanto di personaggi dello stile chibi, che potrebbe piacere a qualcuno, a qualcun altro no. È un po' strana questa scelta. Per chi non conoscesse, chibi è un po' quel classico super deformed, nel senso con personaggi col testone grande, con le proporzioni abbastanza strane, tipiche dei personaggi comunque giapponesi.
Anyway, enough chit-chat. We've got a battle to finish. Try not to incinerate anyone, okay, Elvis?
Aye, aye. I'll do my best.
E dunque ancora un po' di suoni da Bravely Default 2, gioco per Nintendo Switch, consigliato anche dalla Stelex Software. Grazie mille a Stefano Maccarinelli.
Alla prossima.
Arriva il secondo indizio dell'audio game per indovinare il videogioco misterioso di oggi.
Molly, you know her? The statue?
I'm from Sudan, Mr. Sterling. This is Algeria.
It might be Tin Hinan, the mother of the Tuareg? It's a strange style, though.
Titolo, dicevamo, recente e decisamente horror. Se sapete la risposta, quindi il titolo del videogame, scrivetela a nerd@rsi.ch con il vostro nome completo e indirizzo e avrete la possibilità di vincere il gioco. Tra poco chiudiamo la puntata parlando di Marvel alla TV.
No!
Ciao vicini!
Ehi amico!
Wanda, ma che succede?
Chi sei tu?
Non lo so, non lo so.
Dunque, si è concluso questo primo esperimento Marvel di WandaVision, primo pezzo del Marvel Cinematic Universe del 2021, prima serie Marvel andata direttamente e in esclusiva su Disney Plus, e anche prima serie Marvel completamente autoconclusiva, nel senso che se avete visto l'ultimo episodio sapete che la storia continuerà, ma non in una seconda serie di WandaVision. E ora che l'abbiamo vista tutta, possiamo dire che sia stata davvero una serie che ha mantenuto le promesse. Poi magari non è un capolavoro narrativo, però ci ha dato tanto da pensare.
Qui c'è qualcosa che non va.
Wanda, riesci a sentirmi? Chi ti sta facendo questo?
Sei qui per aiutarci.
Questa è casa nostra.
Allora combattiamo.
Penso che l'abbiamo gestita bene.
Dunque, WandaVision ha sancito che il genere supereroico è ormai quasi completamente staccato dalla carta stampata, perché se fino a qualche anno fa la vita dei personaggi Marvel sugli schermi era sempre legata a doppio filo ai fumetti, oggi la Marvel in TV reinterpreta la storia della televisione stessa. Le citazioni sono citazioni di TV e cinema, e non solo di fumetti di carta. Poi, WandaVision rappresenta il percorso che ha portato i fumetti, prima, e le serie televisive, oggi, verso, come dire, una nuova era di maturità. Perché quando un medium diventa in qualche misura adulto, prende a giocare con la sua stessa storia e diventa pieno di citazioni, diventa postmoderno, esattamente come WandaVision. Poi c'è molto altro, cioè WandaVision è una riflessione sulla narrazione televisiva come specchio dei mutamenti sociali, no? Pensate a come rende conto del cambiamento della camera da letto di una coppia sposata, così come si vede in televisione dagli anni 50 ad oggi. Poi c'è dentro tanta fantascienza moderna, ad esempio le riflessioni sul cosiddetto postumano, no? Visione è una forma di intelligenza artificiale e quindi può provare davvero amore. Insomma, c'è dentro tanta roba dentro WandaVision. È una serie che comunque ha uno spessore. Poi per carità, io personalmente, nelle prime puntate, che sono tutte un grande omaggio alle sitcom americane, ecco lì io francamente mi sono un po' annoiato, però insomma quello dipende dai gusti. Non si può però dire che WandaVision non sia stata un successo.
Allora, a chi va ad iniziare? Signor Barnes, perché Sam la infastidisce?
15 secondi al lancio! Qual è il piano?
Ehi! E ora andiamo a vedere cosa ci aspetta con The Falcon and the Winter Soldier, che invece inizia venerdì prossimo. Dunque, sicuramente possiamo aspettarci un'impostazione meno postmoderna e più tradizionale. Sicuramente possiamo aspettarci gli attori del cinema, quindi Sebastian Stan e Anthony Mackie. Sicuramente il racconto di tutti in retroscena su chi sono questi personaggi anche prima che il loro destino si incontri con quello di Capitan America. E sicuramente anche in questo caso sarà una miniserie, una serie sola. Sarà più breve di WandaVision perché gli episodi saranno solamente 6, però pare un po' più lunghi, 3/4 d'ora invece di mezz'oretta scarsa, che francamente mi sembra anche una scelta più soddisfacente.
I supereroi non sarebbero dovuti esistere. Non ho intenzione di lasciare il mio lavoro incompiuto.
Ora il mondo è sottosopra.
Da dove iniziamo?
Dunque, a parte questo, si sa tutto sommato abbastanza poco di The Falcon and the Winter Soldier, ma insomma, diciamo che questa nuova fase del Marvel Cinematic Universe in televisione sembra promettere bene. E ne riparleremo ovviamente presto, appunto dal 19 marzo arriva anche su Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier. Ora però l'ultimo indizio per indovinare il gioco misterioso di oggi.
Alex?
Yasmin, get up here! Hello? Can anyone read me?
Luci e ombre in questo gioco di tensione. Ecco, se avete capito di che gioco si tratta, scrivete una mail a nerd@rsi.ch con il titolo del gioco misterioso, il vostro nome e cognome e indirizzo completo e potreste vincere il gioco. Nerd 3.0 torna settimana prossima alle 18.30 qui su Rete 3 oppure in podcast su Play RSI.